Per la nostra seconda pagina di oggi partiamo da una domanda: una transizione verde è davvero possibile? E in questo senso, gli esempi virtuosi non mancano né in Svizzera né all'estero, e li abbiamo sotto gli occhi, insomma, in tutta Europa. In particolare ce n'è uno in Spagna del quale vi vogliamo parlare oggi. Si tratta della città di Valencia, che ha circa 800.000 abitanti. Valencia che ha appena ricevuto per la sua, diciamo così, rivoluzione ecologica lo European Green Capital Award dalla Commissione Europea, premio annuale assegnato ad una città che ha ottenuto risultati significativi nella salvaguardia ambientale. Valencia sta diminuendo l'uso delle auto, sta potenziando i mezzi pubblici, e il dato più sorprendente è che l'utilizzo della bicicletta è aumentato negli ultimi anni addirittura del 214%. Uno dei promotori di questa transizione verde è Giuseppe Grezzi, di origine italiana, assessore alla mobilità proprio della città di Valencia, che ricopre questo incarico dal 2015. Giuseppe Grezzi, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, un piacere voi con questa bella canzone di Paolo Conte, Architetture lontane.
Il piacere è doppio. Da dove è partito? Da dove avete iniziato a gettare le basi per avere una città, una Valencia più verde, quindi anche più a misura d'uomo?
Ma diciamo che Valencia ha delle ottime condizioni, una città di fronte al mare, mediterranea, e praticamente pianeggiante, e abbastanza compatta, perché ha 800.000 abitanti, però ha una zona urbana abbastanza compatta, quindi già le condizioni ottime per poter fare questa trasformazione. Noi 7 anni fa, con un nuovo governo, vincemmo le elezioni a fine maggio 2015, cominciammo con questo progetto di trasformazione e riforma della città, che, nella quale volevamo un po' partire dalla situazione che avevamo e promuovere poi degli abiti, delle abitudini per muoversi più sostenibili. Quindi cominciamo a costruire la rete di piste ciclabili, in questo momento abbiamo circa 180 chilometri, però che sono tutte collegate, stanno nelle corsie di circolazione, però separate dal traffico, protette, bidirezionale, quindi ci ha permesso, diciamo, negli ultimi 5-6 anni questo aumento veramente importante. Una città che, diciamo, le distanze più lunghe sono circa 10 km, quindi essendo pianeggiante con un buon clima è molto facile muoversi in bicicletta. Abbiamo gli e-scooter, che ora sono diventati abbastanza famosi negli ultimi 4-5 anni, perché poi tra l'altro non piove molto, no? Abbiamo 300 giorni di sole all'anno. Quindi a partire da quello abbiamo cominciato pure a promuovere, migliorare i trasporti pubblici, avere nuove piazze, zone pedonali in tutta la città, quindi ci ha permesso un po' cambiare il profilo della mobilità nella nostra città.
E davvero la cosa sorprendente era il dato che ricordavo all'inizio, ovvero questo 214% rispetto a quello che è l'aumento, no? L'utilizzo che c'è stato, l'aumento che c'è stato nell'utilizzo della bicicletta. In molte città europee, tranne forse che insomma al nord, utilizzare la bicicletta in città significa spesso anche rischiare la vita. Tra i dati statistici, insomma, l'Italia si classifica veramente maluccio, la Svizzera non è così lontana, ma insomma, a Valencia quali sono state le misure adottate proprio per tutelare i ciclisti?
Fare queste piste ciclabili collegate in una rete capillare in cui è possibile muoversi in tutta la città, alle zone periferiche, al centro, però poi farle protette, se separate proprio con le separazioni fisiche dalla circolazione dei motorizzati, no? Delle auto. E poi fare un buon disegno pure di tutte le intersezioni, gli incroci e i collegamenti, pure mettendo segnali, mettendo molta informazione, semafori specifici, e fanno fatto in modo che poi con queste piste ciclabili, che poi sono larghe tipo 2 metri e mezzo minimo, no? Che fa in modo che pure l'aumento delle bici faccia che si possa pure circolare bene, ha fatto in modo che scendessero a pochissimo proprio gli incidenti gravi e pure gli incidenti mortali, quindi non ci sono state negli ultimi anni pochissime vittime mortali, quindi si deve fare un buon disegno della rete, e poi comunque si devono fare pure misure per calmare il traffico, ridurre la velocità delle macchine, pure giocando un po' con un nuovo disegno della via o con una migliore sincronizzazione semaforica in tutta la città.
Giuseppe Grezzi, tutte queste misure che limitano il traffico automobilistico in città il più delle volte trovano i commercianti, no? Tra i principali oppositori. È stato così anche a Valencia? E se sì, in che modo siete riusciti a far loro cambiare idea?
Sì, ovviamente sempre ci sono resistenze perché c'è paura al cambio. Le persone in generale resistiamo al cambio, abbiamo delle abitudini, abbiamo dei modi di vita e quindi non vogliamo rinunciare a loro perché non sappiamo o pensiamo che non sappiamo che c'è dopo, no? E se questo può essere peggio di come è la situazione in questo momento. Lo stesso è successo a Valencia, ci sono state proteste, critiche dei commercianti, però pure di altri settori della società. Noi all'inizio creammo una specie di tavolo della mobilità, proprio dopo pochi mesi di aver cominciato a governare nel 2015. E lì tutte le misure che abbiamo fatto le abbiamo fatti i dibattiti, abbiamo avuto le discussioni, le abbiamo spiegate, ci hanno aiutato a migliorare, le misure che prendevamo di tutto tipo. E poi comunque abbiamo avuto dei dati molto positivi che poco a poco hanno dimostrato che non bisognava avere paura, anche perché in tutte le città praticamente del mondo sono successi questi episodi di resistenze e di critiche, però poi è migliorata moltissimo la città e sono migliorate pure le aspettative per le vendite dei commercianti.
Ovviamente a giocare un ruolo cruciale c'è anche quello della volontà politica di incidere, no? Su quello che è un cambiamento che dovrebbe portarci non solo a Valencia, dove questo si sta già facendo e la volontà politica c'è, ad avere una qualità della vita superiore.
Sì, ovviamente. E da un punto di vista del cambio della mobilità, quello che abbiamo pure è un abbassamento importante dell'inquinamento, che sappiamo che c'è una relazione molto diretta tra l'inquinamento e le morti derivate dall'inquinamento per malattie gravi, polmonari o di cuore, eppure la mortalità aumenta. Però poi da un punto di vista pure dell'economia, fa in modo che se riduciamo i costi che abbiamo per muoverci in macchina, stiamo avendo più soldi per favorire l'economia e le vendite dei commercianti. E poi, tra l'altro, è qualità di vita poter vivere in un posto in cui non c'è molto rumore, che come sappiamo pure dipende dalle macchine, oppure poter passeggiare, fare sport e avere una città più tranquilla, più comoda e ovviamente, come dicevamo, e avere una città più sicura e più accessibile. Quindi sono tutti dei vantaggi. Io ovviamente, come siamo in questa situazione di cambio climatico, possiamo contribuire pure a ridurre le emissioni che facciamo con l'ossido di nitrogeno che provoca il cambio climatico. Quindi dobbiamo pure vederlo da quel punto di vista perché siamo in questa emergenza climatica che ormai è molto evidente.
Allora, per chiudere, quali sono i prossimi passi che avete in mente per migliorare ancora di più la qualità della vita della vostra città? Cosa manca secondo lei? Cosa si potrebbe ancora fare?
Allora, stiamo lavorando ora perché siamo capitale verde europea, come avete detto, nel 2024.
Certo.
Quindi abbiamo questo obiettivo di realizzare durante tutto l'anno tutta una serie di attività, pure per spiegare al resto dei cittadini che ancora non sono convinti che possiamo avere una città che funziona meglio e in cui la qualità di vita è migliore. E poi stiamo lavorando un po' in come possiamo migliorare i trasporti nell'area metropolitana. Quelli un po' i problemi che hanno tutte le città, perché molte attività economiche, di produzione, poligoni industriali sono fuori dai nuclei urbani e devono essere collegati, quindi sappiamo che sono tutti questi collegamenti che si fanno soprattutto con le macchine. Nella città di Valencia, per esempio, più del 70% degli spostamenti nell'area metropolitana si fa in macchina. Quindi quello è uno degli obiettivi di come possiamo ridurre l'uso delle macchine per avere migliori trasporti collettivi, trasporto pubblico, no? In autobus, tram e di tutto tipo. Poi stiamo lavorando pure per creare una zona di basse emissioni, quello che a livello europeo si chiama low emission zone, per ridurre pure le macchine che siano più inquinanti, che siano prima del 2010, quindi lavorando pure con questo obiettivo e poi comunque cercare di fare questi collegamenti pure con piste ciclabili all'area metropolitana, perché comunque è pianeggiante la città, quindi è facile muoversi, una zona poi, perché tutto intorno a Valencia ci sono campi coltivati, ci sono risaie, perché ha questa tradizione dell'agricoltura da più di 1.000 anni, no? E poi comunque continuare con nuove zone pedonali, avere più verde urbano, per meglio seguire migliorando la vita delle persone.
Allora, tanto lavoro si è fatto, altrettanto lavoro c'è da fare. Io ringrazio Giuseppe Grezzi per questo, insomma, ritratto della città di Valencia. Giuseppe Grezzi, assessore alla mobilità della città spagnola. Grazie mille per essere stato con noi. A presto.
Grazie a lei e a tutti voi, un piacere.
T'es peut-être pas la plus belle, et très loin d'être toute nue, mais les gars ont un problème quand ils croisent dans la rue. Suffit qu'il y ait un bout, un tout petit bout de peau, pour qu'ils deviennent fous, comme un chien sur un eau.
Car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es. Et leur bouffer leur ego, car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego.
Quand tu rentres chez toi, tu pries pour ne pas croiser le fou qui habite en bas, traitant de pute et de traîner. Un jour comme tous les jours, où il t'a insulté, t'as mis la main au cou. Heureusement tu l'as déglingué, car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego, car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego. Arrivé poser plainte, subit le harcèlement d'un vieux porc n'ayant crainte de par son habillement.
Mais vous êtes jeune et joli, je trouve ça normal, d'ailleurs n'hésitez pas à repasser à la brigade,
car mignonne tu l'es. Gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego, car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego. De ces trucs t'en as bouffé, sexisme et misogynie, victime culpabilisée, l'être libre de tes envies. Et si un jour ça tourne mal, y aura pour sûr un enculé pour dire que les mâles sont des mâles et que tu l'auras sûrement cherché. Car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego. Car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego. Car ce sont des sous-hommes, prenant les femmes pour les femelles, ça ne change donc leurs hormones et leur sexe bien trop frêle. Et quant à toi mon ami, ma mignonne et douce amie, va et démords ta vie, castre ses portes en pénis. Car mignonne tu l'es,
gentille tu l'es trop,
mais mignonne tu l'es,
fais leur bouffer leur ego.
Car mignonne tu l'es, gentille tu l'es trop, mais mignonne tu l'es, fais leur bouffer leur ego. Car mignonne tu l'es,
Mignon del gruppo bretone Brindo Zinc. Poco prima di Natale abbiamo ripercorso gli eventi, penso per esempio alla Biennale d'Arte di Venezia e le mostre che hanno caratterizzato il 2022. E oggi, 6 gennaio, in pratica inizia un lungo weekend che è anche l'occasione per trascorrere qualche ora nei musei visitando e gustandosi una delle tante mostre più o meno vicine, in Svizzera, nella Svizzera italiana, ma non solo. E allora, per una panoramica di ciò che merita di essere visto in questo inizio di gennaio 2023, segnalando quelle mostre che stanno per chiudersi o al contrario si apriranno a breve, mi ha raggiunto in studio Emanuela Burgazzoli, che con Monica Bonetti e Anna Pianezzola cura Voci Dipinte, il magazine di Rete2 dedicato all'arte. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata e buona Epifania.
Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutte, buona Befana anche. Beh, comincerei da Basilea perché c'è tempo soltanto fino a domenica 8 gennaio per visitare la bella mostra che è stata allestita in occasione dei 25 anni della fondazione e che è dedicata alla prestigiosa collezione appunto della Fondazione Beyerer ed è l'allestimento più ampio mai presentato, un centinaio le opere, 31 gli artisti e le artiste rappresentati, un percorso di 20 sale dove riscoprire e riscoprire i capolavori di maestri dell'arte moderna come Van Gogh, Monet, Picasso, Rothko, Matisse, fino ai contemporanei. Spettacolare, per esempio, la sala dedicata al tedesco Anselm Kiefer. Sono documentate anche le acquisizioni più recenti della fondazione che si sono concentrate anche su molti nomi di grandi artiste contemporanee, da Marlene Dumas a Tà Cittadina, Rachel Whiterad, da non perdere poi l'installazione di Doris Salcedo, Palinsesto, dedicata al dramma dei migranti morti nel Mediterraneo, che è anche un assaggio della grande mostra che sarà dedicata a quest'artista colombiana in primavera appunto. Il curatore poi della Fondazione Beyer ha voluto sorprendere i visitatori inserendo nelle sale 13 sculture iperrealiste dell'americano Johan Hanson. Queste figure così a grandezza naturale hanno un effetto veramente straniante, provocano un cortocircuito sottilmente inquietante tra finzione e realtà. Quindi l'invito è appunto, se siete nei paraggi, andate a visitare questa mostra. Ultimi giorni fino al 15 gennaio anche per la grande retrospettiva che il Kunsthaus di Zurigo nella sua nuova ala dedica a Niki de Saint-Phalle, un'occasione anche qui per riscoprire questa figura importante e andare oltre, diciamo, le sue famose Nana, che una lettura un po' superficiale ha sempre visto come un'espressione della gioia di vivere. In realtà queste donne monumentali esprimono molto, molto di più. La retrospettiva racconta il percorso sorprendente dagli esordi di questa artista autodidatta, nota anche, lo sappiamo, per essere stata compagna di Jean Tinguely. Da Zurigo il passo è breve per recarsi a Winterthur, un'altra città di musei, una cittadina molto vivace, e dove è in corso una mostra fino al 12 febbraio al Kunstmuseum Cittadino che si lega, potremmo dire, alla stretta attualità perché il titolo è Kunst und Krieg, arte e guerra, e vuole documentare dal Rinascimento alla contemporaneità attraverso una selezione di opere su carta e dipinti il passaggio a una visione della guerra da soggettiva, una visione insomma non eroica ma disincantata e apocalittica di quelli che sono stati e sono i conflitti. In mostra ci sono opere di Albrecht Dürer, Francisco Goya, Giambattista Tiepolo, Otto Dix, Gerhard Richter, Käthe Kollwitz, Félix Vallotton. Restiamo ancora nella Svizzera orientale, però scendiamo un pochino più a sud nei Grigioni, perché vorrei segnalare invece due mostre che stanno per essere inaugurate. La prima al Kunstmuseum di Coira dal 14 gennaio, dal titolo Il valore dell'arte, vom Wert der Kunst, che ci porta a riflettere anche qui su un tema decisamente attuale e controverso, ovvero al rapporto tra denaro e arte, al valore commerciale dell'arte, con opere di Dieter Roth, Ingeborg Lüscher, Urs Lüthi, Fischling Weiss, oppure anche Ben Vautier. Per gli appassionati invece del periodo espressionista, direi che non è da perdere assolutamente la mostra che si aprirà a febbraio, il 12 febbraio per la precisione, e durerà fino a settembre, al Kirchner Museum di Davos, la prima mostra in Svizzera dedicata alle opere della più importante collezione tedesca di espressionisti, la collezione Horn. 120 opere e sono rappresentati tutti i protagonisti di questo importante movimento dell'arte moderna, da Nolde appunto a Kirchen, Müller, Pechstein, Barlach.
Abbiamo fatto un breve ma ricco di proposte giro della Svizzera. Per chi però non avesse tempo, voglia di viaggiare, Manuela, volendo rimanere nei paraggi, nella Svizzera italiana, che cosa c'è? Cosa offre la nostra regione agli appassionati dell'arte?
E come sempre le offerte sono tantissime anche nella Svizzera italiana. Io direi che si potrebbe dire che è protagonista la pittura in queste settimane, con una bella esposizione che la Museo Villa dei Cedri a Bellinzona dedica per esempio a Pietro Sarto, pittore incisore svizzero che si è formato a Parigi negli anni 50. E le sue opere appunto ci portano in questi paesaggi onirici, reali e fantastici allo stesso tempo. Cioè, mostra una serie di incisioni e dipinti. Un artista, tra l'altro, che aveva la passione della letteratura e che ha illustrato testi di autori come Dante e Rilke. Da vedere quindi fino al 29 gennaio a Bellinzona. Fino al 29 gennaio anche ancora vi segnalo due mostre interessanti appunto per chi ama la pittura, in particolare l'arte italiana tra le due guerre. Il MASI all'AC propone una mostra in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e una selezione di 30 capolavori dei più importanti artisti dell'epoca. Quindi troviamo Carlo Carrà, Massimo Campigli, Giacomo Manzù, Ottone Rosai, Scipione, Mario Sironi. E per completare, diciamo, questo breve tour ticinese, segnalo ancora la mostra dedicata alle ricche collezioni del Museo d'Arte di Mendrisio in occasione dei 40 anni, diciamo l'anno dei compleanni questo, e segnalo che il 15 gennaio Simone Soldini, già direttore del museo, terrà una conferenza proprio sulle influenze italiane nella pittura ticinese di quel periodo.
Abbiamo parlato di Svizzera, di Svizzera italiana, ma Milano è insomma una metropoli a due passi da noi. Che cosa ci offre di interessante che vale la pena di una gita fuori porta alla capitale lombarda? Ci sono spunti interessanti?
Assolutamente sì, e beh, ricordo in particolare anche qui, per chi ama la pittura antica e moderna, Palazzo Reale è una tappa d'obbligo. Sono in corso le mostre dedicate a Max Ernst e un'altra a Hieronymus Bosch, il maestro fiammingo, che qui è visto come l'emblema di un rinascimento alternativo, lontano insomma dal rinascimento governato dal mito della classicità. Alcune opere di questa mostra, per la loro fragilità, rientreranno prima della chiusura. Il consiglio quindi di visitarla, sì, ma entro il 29 gennaio. Arte antica invece protagonista alla Fondazione Prada, Recycling Beauty è il titolo di un'inedita ricognizione dedicata al tema del riuso di antichità greche e romane in contesti post-antichi, dal Medioevo al Barocco. Una mostra che è stata curata tra l'altro da Salvatore Settis e allestita dall'archistar, diciamo così, Rem Koolhaas, che si era occupato anche della progettazione proprio della Fondazione Prada. A Genova è stata prorogata fino al 5 febbraio la mostra che Palazzo Ducale dedica in queste settimane a Peter Paolo Rubens, al suo rapporto con la città ligure. Rubens infatti ha soggiornato in diverse occasioni nel capoluogo ligure proprio nei primi anni del 600 ed è l'occasione per ammirare molti dipinti di questo grande artista, alcuni mai esposti in Italia come il San Sebastiano, provenienti da musei e collezioni europee e italiane. Ed è una mostra che racconta anche la storia della Repubblica di Genova all'apice della sua potenza all'inizio del Seicento. Chiuderei con Firenze, con la grande mostra intitolata Nel tuo tempo che Palazzo Strozzi dedica appunto a una star internazionale dell'arte come Ólafur Eliasson, l'artista danese di origine islandese.
E insomma, una sede davvero insolita per una mostra di un artista contemporaneo. Insolita ma non inedita.
No, non inedita, perché Palazzo Strozzi ci ha già abituato a queste mostre evento dedicate a assoluti protagonisti dell'arte contemporanea. Ricordiamo uno fra tutti, l'esposizione dedicata a Ai Weiwei. L'esperimento di inserire le installazioni tecnologiche raffinate di Eliasson negli spazi di questo palazzo storico rinascimentale sembra decisamente riuscito, grazie anche alla capacità dell'artista di lavorare proprio nello spazio e con lo spazio. E qua vorrei citare il testo in catalogo appunto che ha scritto Eliasson. Dice, lui scrive: questa mostra rende possibile l'incontro tra opere d'arte, visitatori e lo stesso Palazzo Strozzi, uno straordinario edificio rinascimentale che ha viaggiato attraverso i secoli per accoglierci qui e ora, nel XXI secolo, nella veste non solo di contenitore d'arte, ma di coproduttore di Nel tuo tempo. E non è soltanto Palazzo Strozzi ad aver compiuto un viaggio nel tempo, anche noi, in quanto visitatori, abbiamo viaggiato. Ciascuna versione temporale di noi, del nostro corpo e della nostra mente è diversa dalle altre. Alle prese con i nostri viaggi individuali, con trascorsi ed esperienze diverse, ci incontriamo nel qui e ora di questa mostra. Eliasson conclude con un interrogativo che lascio anche ai nostri ascoltatori: e quali tracce restano dopo che si è usciti dalla mostra? Mi pongo tali domande e molte altre ancora quando lavoro a un'esposizione come questa.
E io aggiungo che c'è davvero l'imbarazzo della scelta da bellinzonese, ma soprattutto da pigro. Penso che ne approfitterò per farmi 4 passi a piedi fino a Villa dei Cedri per vedere la mostra dedicata a Pietro Sarto. Grazie Emanuela Burgazzoli per questa bella panoramica.
Grazie e ancora auguri a tutti. With your name I must start, spelling all the way to why. You give me so much joy. Days that's always gonna have, even though I try to hide it. The spell you put is strong. Remember waiting by the phone, expecting you to make a call. You had me lingering all day long. Way back then I never thought in a few days we'd grow so close. So remain forevermore as I lay down the first words, reminiscing of the first flirt when I chase your shadow, wondering who would do it first. Along the lines kept my heart, wishing all the words I write will find their way to you. As the ink starts to dry, I can't help but wonder why I've waited for so long. As I lay down the first words, reminiscing of the first blood. The Letter, la voce è quella della cantante francese Lou Tavano. Ed ora passiamo alla nostra copertina. Dopo essere stata nominata la città più sana al mondo, Valencia, capitale del Turia, si è da poco aggiudicata anche il premio annuale assegnato dalla Commissione europea alla città che più di tutte ha brillato per i risultati ottenuti nella salvaguardia ambientale. Si tratta dello European Green Capital Award, un premio del quale abbiamo parlato nel corso di questa puntata di Alphaville con Giuseppe Grezzi, dal 2015 assessore alla mobilità della città spagnola. Lo studio che l'ha vista in vetta tra le città più sane al mondo si è concentrato su quegli indicatori che certificano proprio uno stile di vita sano, come per esempio il tasso di obesità, l'aspettativa di vita. L'aspettativa di vita media a Valencia è di 83 anni e mezzo. I livelli di inquinamento, ci sono poi la qualità del sistema sanitario, la sicurezza e non da ultimo anche le luci, le ore di luce a disposizione. E Valencia, da questo punto di vista, può vantare quasi 2700 ore di luce solare all'anno e una temperatura media di 19 gradi, rendendola
Così una perfetta meta turistica, certo, ma anche un piccolo paradiso in cui vivere, considerando per esempio i bassi livelli di inquinamento dovuti alla brezza che arriva dal Mar Mediterraneo e purifica l'aria della città, mantenendo così i livelli di inquinamento ben al di sotto di quelli di altre aree urbane. A tutto questo si aggiungono poi 5 milioni di metri quadrati di aree verdi e parchi cittadini. E sempre a proposito di riconoscimenti che premiano il suo impegno, ce lo diceva insomma l'assessore alla mobilità, che premiano il suo impegno e il lavoro fin qui svolto per diventare una città smart e climaticamente neutra entro il 2030, c'è anche la nomina a Capitale Verde Europea per il 2024, un riconoscimento che va in particolar modo a quei progetti messi in campo per ridurre il proprio impatto ambientale e per migliorare la qualità di vita dei propri cittadini. In fondo Valencia è un bel esempio di come, volendo, rimboccandosi tutti quanti le maniche, è possibile rendere più vivibili e più salubri le nostre città. Valencia in pratica è l'isola che non c'è ed è la dimostrazione che quello a cui siamo sempre stati abituati non deve essere per forza considerato la normalità. E insomma, per concludere, quello che a questo punto, me ne rendo conto, sembra essere quasi uno spot, lasciatemi allora finire con uno slogan, lo slogan perfetto: più Valencia per tutti.
None of mine. Cleans up her house and has my dinner on time. She's a gem, she's a pearl, just a hard-working girl. Sweet and lovely, always nice. Before she speaks wrong, she thinks twice. When my chips are down and my money's running low, she says, don't worry about it, baby, 'cause you know my money goes. Hard-working girl, my baby is a hard-working girl. She never argues, she never fights, she always loves me, always treats me right. She's a gem, she's a pearl, just a hard-working girl. Well, now you know I'm satisfied. She's my soul, she's my pride. She's everything in life to me, and there ain't no one in the world to take the place of my baby. Hard-working girl, my baby is a hard-working girl. Oh, how I love her. My baby knows, and I'll never, never let her go. She's a gem, she's a pearl, just a hard-working girl. Well, 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 hard-working girl. My baby is a hard-working girl. Hard-working girl, hard-working girl. Hard-working girl.
La voce è quella di Clarence Daniels, qui accompagnato dalla sua orchestra Hard Working Girl. E passiamo ora alle pillole d'opera curate da Davide Fersini, pillole che questa settimana hanno trovato posto in quello che di solito è lo spazio del dossier di Alphaville. Tra l'altro vi ricordo che la prossima settimana avremo il ciclo proprio, insomma, verso quest'ora, il ciclo di Cenere e non di Fiamma, il bel ciclo con Nicolò Fabi e Sandra Sain. Ma tornando all'opera, per i suoi estimatori il fascino proprio dell'opera sta anche nei rituali che l'accompagnano, a partire da uno di quelli più attesi e più mondani, che è la prima di Sant'Ambrogio, con cui ogni anno il 7 dicembre il Teatro alla Scala di Milano inaugura la sua stagione. E l'attesa è stata grande anche lo scorso 7 dicembre, quando il sipario si è alzato sul capolavoro di Madist Mussorgsky, il Boris Godunov, diretto dal maestro Riccardo Chailly, per la regia di Kasper Holten.
Quello che sentite è il suono della realtà che irrompe sul palcoscenico dell'opera e lo fa con la brutalità visionaria di un accordo involontariamente dissonante creato da tutte le campane che festeggiano l'incoronazione dello zar Boris Godunov. Ma evidentemente qualche cosa non va. È l'inizio della seconda scena dell'unica opera interamente autografa di Madist Mussorgsky, un grand opéra in miniatura, il cui libretto fu preso da un dramma di Pushkin del 1825, ricavato, a sua volta, da uno degli episodi più torbidi della storia russa in 12 volumi di Nikolai Karamzin. Morto Ivan il Terribile nel 1584, restavano due figli, il maggiore Fyodor e il piccolo Dmitri. La corona toccò al primo, ma la sua natura mite e schiva si rivelò ben presto inadatta al potere. Occorreva perciò trovare un reggente per gli affari di Stato e il prescelto fu Boris Godunov, di cui lo zar Fyodor aveva sposato la sorella. Tutto chiaro, no? La corte, indignata per la posizione dominante inaspettatamente assunta dal cognato dello zar, iniziò a progettare lo spodestamento di Fyodor a favore del più docile e malleabile Dmitri. I piani però andarono in fumo quando il ragazzo morì a 9 anni del maggio del 1591 con la gola squarciata da un coltello. Secondo i risultati dell'inchiesta ufficiali, Dmitri si era ferito durante una crisi con un coltello che teneva in mano per gioco. La Vox Populi puntò invece il dito contro Boris. Mussorgsky scoprì il dramma di Pushkin nel 1868 e, rapito dalla vicenda shakespeariana di questo Macbeth moscovita, in uno slancio creativo concludeva la partitura già nel 1869. L'approvazione degli amici fu incondizionata. Boris era la vera opera nazionale in cui il compositore si insinuava nelle più delicate pieghe della natura dell'uomo, contadino o zar, con tutti i suoi peccati, rimorsi, crudeltà e ribellioni, anteponendo la verità alla bellezza attraverso un'orchestra scura, avara di effetti e totalmente antitradizionale. La commissione imperiale invece non gradì e con la scusa dell'assenza di un vero personaggio femminile respinse il lavoro. Mussorgsky si piegò e l'8 febbraio 1874 Boris, arricchito di un atto, un epilogo e molti nuovi personaggi, andò in scena al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Secondo Tchaikovsky si trattò della più volgare e della più bassa parodia della musica. Ma persino nella cerchia di Mussorgsky si iniziò a considerare l'opportunità di aggiustare il tiro con una nuova orchestrazione. Ci pensò l'amico Rimsky-Korsakov, che dopo la morte del compositore si mise immediatamente all'opera per riscrivere Boris e presentò la sua elaborazione, la più eseguita nel secolo scorso, nel 1907. Per la prima del 7 dicembre 2022, invece, Riccardo Chailly ha scelto la versione originale del 1869, quella di un artista che, parole sue, credeva nel futuro perché viveva già nel futuro.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.